alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso, della nostra lettura dei grandi capolavori di questo biologo, di questo naturalista, Charles Darwin, di cui festeggiamo quest'anno il bicentenario della nascita e il 150enario della pubblicazione del capolavoro L'origine delle specie. E questa ultima giornata vorrei dedicarla alle verifiche sperimentali dell'evoluzionismo. Spesso le critiche che vengono fatte all'evoluzionismo da coloro che lo conoscono poco sono di due nature. Una è quella che abbiamo affrontato ieri. Qualcuno dice, per esempio Zichichi ha scritto più volte nei suoi libri, che in fondo la teoria biologica dell'evoluzione non è scientifica perché non è espressa da un'equazione. Beh, tra le tante critiche che sono state rivolte in 150 anni al darwinismo, questa è una delle più disinformate. Abbiamo parlato ieri della legge di Hardy e Weinberg, che è precisamente il contrario di quello che dice Zichichi, cioè è l'espressione di una formulazione matematica della teoria dell'evoluzione. Ma spesso si dice invece che l'evoluzionismo in fondo è una teoria quasi filosofica, non è una teoria scientifica, perché non si possono fare esperimenti con l'evoluzionismo. E perché non si potrebbero fare esperimenti? Perché nella versione perlomeno che Darwin aveva popolarizzato nel suo libro L'origine della specie, si pensava che l'evoluzione agisse attraverso piccole variazioni che venivano selezionate però in tempi enormi, esattamente come Lyell aveva spiegato nei Principi di geologia per i cambiamenti geologici. E allora, se si tratta di avere procedimenti che agiscono in tempi geologici, questo non lo si può fare naturalmente nei laboratori, dunque l'evoluzionismo non è una teoria scientifica e dunque ciascuno può avere la sua opinione e in particolare contraria. Bene, questo è esattamente il contrario di ciò che succede, in parte già l'abbiamo accennato e spero che gli ascoltatori se ne siano accorti, soprattutto quando abbiamo parlato la scorsa settimana dell'origine delle specie e in particolare di ciò che successe alle Galapagos. Alle Galapagos vi ricordate che ad un certo punto si scoprirono varie specie differenti di fringuelli e questi fringuelli furono in realtà la prima prova sperimentale dell'evoluzionismo e abbiamo accennato alle ricerche soprattutto di due biologi che si chiamano Peter and Rosemary Grant, che sono due biologi che hanno per 20 anni praticamente abitato in maniera intermittente su un'isola, una piccola isola delle Galapagos, l'isola di Daphne, e hanno monitorato i cambiamenti giornalieri e stagionali a seconda dei periodi di siccità e di alluvione di ciò che succedeva per i piccoli fringuelli di Darwin. Vi ricordo il libro che racconta queste avventure, queste ricerche, il libro di Jonathan Weiner, Il becco del fringuello, che è stato pubblicato una decina di anni fa e vinse addirittura il premio Pulitzer per la divulgazione. Ebbene, questi fringuelli e queste ricerche della famiglia Grant, che sono tra l'altro appunto due biologi, marito e moglie, e sono state alcune delle dimostrazioni scientifiche dell'evoluzionismo, ma non c'era bisogno di aspettare fino ai giorni nostri, perché ad esempio già nell'Ottocento c'erano state ricerche di questo genere. Per esempio, uno studio era stato fatto sulle caratteristiche degli uccelli che erano morti oppure quelli che erano sopravvissuti durante una gelata in America, Providence, nel gennaio del 1898. Proprio questo studio, tra l'altro, che fornì poi in seguito ai Grant l'ispirazione per il loro lavoro. E un'altra conferma, sempre però a posteriori, e questa è la differenza con il lavoro poi di Grant, che invece è stato fatto direttamente in diretta, come si potrebbe dire dal punto di vista televisivo, dicevo, un'altra conferma a posteriori dell'evoluzionismo era venuto dallo studio di una falena, che si chiama la carbonaria, non a caso, perché è una falena che era diventata nera attraverso una mutazione favorita dalla fuligine, pensate voi, prodotta dalla rivoluzione industriale. Ebbene, l'evoluzione di questa falena si è potuta seguire a partire dal 1848 fino a oggi attraverso l'esame di tutti gli esemplari che sono stati raccolti dai collezionisti. E quindi attraverso questo lavoro quasi archeologico, anche prima degli esperimenti della famiglia Grant, si era potuto per l'appunto trovare e scoprire che effettivamente l'evoluzione era in azione attraverso la vita e la morte degli uccelli che sopravvivevano o morivano durante una gelata, oppure attraverso i cambiamenti di falene prodotti dagli effetti della rivoluzione industriale. Ma una delle verifiche più sorprendenti dell'evoluzionismo, alla quale tra l'altro siamo tutti abituati solo che non ci facciamo caso, è quella che il premio Nobel per la medicina Burnett un giorno ha osservato, cioè dire: guardiamo il sistema immunitario che ciascuno di noi ha, se è in salute. Questo sistema immunitario, l'azione reciproca che i batteri e i virus hanno l'uno sull'altro, è forse il modo migliore di rendere visibile il risultato e l'azione dell'evoluzione. Dunque, attraverso ciò che in realtà succede dentro il nostro corpo, noi abbiamo una prova quotidiana, diretta, del meccanismo dell'evoluzione. C'è uno studio anche abbastanza singolare che è stato fatto ad esempio da un microbiologo che si chiama Bruce Levin, il quale, come tutti noi, ha una vita quotidiana, cioè mangia e poi la mattina o la sera, insomma, deve scaricare i propri escrementi nella maniera in cui facciamo tutti. Però il divertente di questa ricerca è stato che il signor Levin giornalmente ha analizzato un esemplare della carta igienica che veniva usata appunto per queste funzioni corporali, e analizzando quello che succedeva a un particolare batterio che si chiama l'Escherichia coli, che molti di voi avranno sentito perché a volte succede che nelle analisi compaiono tracce di questo batterio, ebbene, diceva, analizzando l'evoluzione di questo batterio nel proprio intestino per un intero anno, ha scoperto, pensate, che si erano formati 53 ceppi differenti, quindi praticamente un ceppo diverso di Escherichia coli alla settimana. E la cosa interessante è che soltanto due di questi ceppi erano sopravvissuti, gli altri invece erano periti in questa lotta per la sopravvivenza del più adatto, che è per l'appunto l'idea essenziale del darwinismo. Cioè, in altre parole, chi nega che ci sia l'evoluzione in realtà nega addirittura quello che succede dentro di sé, quello che succede nei nostri intestini quotidianamente e dentro il nostro sistema biologico. D'altra parte, sappiamo tutti, l'abbiamo sentito dire, e questa è una prova dell'evoluzione, il fatto che quando ci sono ad esempio antibiotici, ebbene, gli antibiotici ad un certo punto cessano di essere efficaci proprio perché i batteri o i virus ai quali questi antibiotici vengono rivolti si adattano, semplicemente diventano immuni. Ora, come si fa a diventare immuni? Beh, bisogna naturalmente che sopravviva un ceppo che è resistente a quel tipo di antibiotici oppure di medicinali, ed ecco che su coloro che sopravvivono questi medicinali non hanno più efficacia. E allora è un po' difficile rifiutare naturalmente l'evoluzionismo quando si tiene a mente un qualcosa di questo genere. Ma l'Escherichia coli è un batterio estremamente interessante, e allora vale la pena dire qualche cosa di più su un esperimento che è stato fatto su questo Escherichia coli, un esperimento che tra l'altro confuta direttamente un'altra delle opinioni, in verità poco informate, del pontefice regnante Benedetto XVI, che abbiamo già citato una volta. Ricorderete che ci fu nel 2006, primo e secondo giorno di settembre, a Castel Gandolfo, un convegno su creazionismo e evoluzione. Ebbene, ci sono riportate le parole dirette che il Papa disse in quell'occasione, e una delle frasi che potete trovare in questo libro è la seguente. Queste sono le parole di Benedetto XVI. La teoria dell'evoluzione in gran parte non è dimostrabile sperimentalmente in modo tanto facile, perché non possiamo introdurre in laboratorio 10.000 generazioni. Ora, questo è quello che pensa naturalmente l'uomo comune, l'uomo della strada, se così possiamo chiamare naturalmente qualcuno che poi alla fine è diventato pontefice. Si pensa che 10.000 generazioni in laboratorio siano impossibili, perché noi pensiamo alle generazioni come le generazioni umane. Ebbene, la cosa sorprendente e anche un po' ironica della questione era che la mattina del giorno in cui il pontefice poi espresse questa sua opinione era stata fatta a Castel Gandolfo una conferenza dal presidente dell'Accademia delle Scienze Austriache, il quale aveva detto di fronte al Papa, il quale evidentemente non aveva prestato attenzione, la seguente cosa. Richard Lenski dell'Università del Michigan a East Lansing nell'anno 1988 ha iniziato un esperimento che continua anche oggi con batteri del tipo Escherichia coli che egli lascia evolvere in condizioni costanti. A tutt'oggi ha isolato e analizzato circa 40.000 generazioni. Altro che 10.000, esattamente il contrario di quello che il Papa diceva che era impossibile fare e che aveva sentito la mattina, che invece era stato fatto. E allora parliamo tra poco brevemente di questo singolare esperimento di lunga durata sulle Escherichia coli e sull'evoluzione. After me. Long Term Evolution Experiment, esperimento sull'evoluzione di lunga durata. È di questo che stavamo parlando pochi minuti fa, un esperimento che è iniziato il 15 febbraio 1988 con 12 ceppi di Escherichia coli, tutti tra l'altro derivati dallo stesso batterio iniziale. Vengono questi ceppi mantenuti in incubazione a 37 gradi in 12 provette e ogni mattina in ciascuna di queste provette si aggiunge un po' di glucosio che viene consumato dall'escherichia, dal batterio, durante la giornata e entro il pomeriggio in realtà. Il giorno dopo questo scienziato, che si chiama Lenski, estrae da ciascuna provetta la stessa quantità di ciascun ceppo e la rimette in un'altra provetta e si ricomincia di nuovo col glucosio e così via. Ogni 75 giorni, quindi 2 mesi e mezzo praticamente, che corrispondono a 500 generazioni, tra l'altro, di riproduzione del batterio, dell'Escherichia coli, viene congelata una parte di ciascun ceppo in modo da avere una specie di testimonianza fossile, da tenere un archivio di ciò che l'esperimento sta facendo. E queste testimonianze, tra l'altro, la cosa interessante è non soltanto possono essere studiate, ma si possono anche scongelare, perché in quel modo si può far ripartire l'esperimento da un certo punto. Ad esempio si possono mescolare generazioni nuove con quelle più vecchie, osservare come queste generazioni interagiscono e vedere quali risulti più o meno adatta. Bene, per 20 anni e nel corso di 45.000 ormai generazioni, perché queste vanno velocissime, abbiamo detto 500 generazioni ogni 75 giorni, ebbene dicevo le 45.000esima generazione è stata raggiunta nel 2008 e sono stati monitorati costantemente, tutti i dati sono stati registrati, i cambiamenti che i batteri hanno subito dall'ambiente oppure attraverso il loro comportamento sociale, sono stati messi parassiti, antibiotici e si sono analizzate le resistenze che questi batteri hanno avuto rispetto a questi esperimenti. E la cosa interessante è che naturalmente, poiché le generazioni sono così veloci e il genoma di questo batterio è così piccolo, praticamente tutte le mutazioni individuali si sono già manifestate più volte, tutte quelle possibili. E a un certo punto è successa effettivamente una cosa veramente interessante. La cosa interessante è questa, che quando si fa questo trasferimento giornaliero di un ceppo da una provetta all'altra, beh, è possibile che il ceppo si contamini, cioè ci siano dei batteri che poi alla fine si nutrono del citrato che nutre in realtà gli Escherichia coli e alla fine questa soluzione nella quale vengono mantenuti i batteri diventa tutto opaca praticamente, i batteri invasori prendono il sopravvento, si vede anche a occhio nudo praticamente perché la soluzione appunto diventa lattiginosa e quando questo succede vabbè, l'esperimento è andato male, si butta via questo ceppo e si ricomincia dalla generazione precedente che, come ricorderete, era stata congelata, si può semplicemente scongelarla. Ma è qui la cosa interessante, un giorno, nella generazione 33.127, Lenski si accorse appunto che il liquido della provetta era ormai diventato opaco, però non era contaminato. E allora invece di buttarlo via si accorse che il ceppo degli Escherichia coli aveva sviluppato da solo la capacità di nutrirsi del citrato. E allora si è andato a scongelare le generazioni precedenti, si sono esaminate e ci si accorse di una cosa interessante, che alla 31.000esima generazione non c'erano assolutamente mutanti che potevano digerire questo citrato. Alla 31.500esima ne erano apparsi alcuni, molto pochi, il 5 per 1000, che erano cresciuti fino al 20% poco dopo, ma poi praticamente scomparsi ed ecco che alla fine, a questa generazione 33.127esima, erano improvvisamente diventati dominanti e avevano reso opaco il liquido della provetta. E allora che cosa succede? Beh, è successa una cosa molto interessante, sono avvenute 2 mutazioni una dietro l'altra, la prima mutazione è quella che ha permesso a questi batteri di essere in grado di digerire il citrato, la seconda mutazione è quella che gli ha permesso di riuscire a diventare dominanti. È una mutazione questa assolutamente a probabilità minimale, esattamente quel genere di probabilità che i fondamentalisti dicono che richiede un intervento divino. Ed eccolo qua, riprodotto in laboratorio intervento divino e riprodotto in laboratorio un esperimento di 45.000 generazioni che prova per l'appunto che l'evoluzionismo non soltanto è corretto ma addirittura si può riprodurre in laboratorio e che il darwinismo in realtà non è affatto una teoria filosofica ma è una teoria scientifica esattamente come tutte le altre che agiscono nella scienza. Siamo così arrivati alla fine della nostra chiacchierata, una chiacchierata che ci ha tenuto compagnia voi a me, e io spero anche a voi, per 4 settimane. Abbiamo ripercorso il cammino intellettuale e anche personale di Charles Darwin, questo scienziato che ha cambiato il nostro modo di guardare alla natura e di vedere come le specie vegetali e animali sono nate. Uno scienziato che abbiamo cercato di avvicinare attraverso i suoi libri più importanti, attraverso l'autobiografia che racconta le storie della sua vita, attraverso i suoi grandi capolavori, cioè L'origine delle specie, in cui viene introdotta l'idea fondamentale della selezione naturale, e attraverso L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, che applica le teorie generali per le piante e gli animali anche all'uomo. E naturalmente abbiamo anche seguito Darwin agli inizi della sua carriera, per questi 5 anni di viaggio intorno al mondo sulla nave Beagle, che poi lui ha descritto nel Viaggio di un naturalista intorno al mondo, che ci ha tenuto compagnia nella seconda settimana delle nostre chiacchierate, e che gli ha dato le prime idee fondamentali di dove andare a cercare per risolvere quello che lui aveva chiamato il mistero dei misteri, cioè l'origine delle specie. Ecco, questo è l'eredità praticamente del darwinismo, il fatto che la soluzione del mistero dei misteri è praticamente questa, la si può praticamente condensare in un'unica frase: le specie vegetali e animali non sono state create indipendentemente, ma si sono evolute nel tempo grazie a una selezione naturale del più adatto nella lotta per la vita. Qui ci sono tutte le parole chiavi praticamente: la selezione naturale, la lotta per la vita e la sopravvivenza del più adatto. Una teoria questa che ha minato ovviamente alla radice la pretesa dell'uomo di essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio, e che invece ci ha fatto supporre e ci deve naturalmente far accettare il fatto che noi discendiamo da qualche progenitore comune delle grandi scimmie. E non possiamo stupirci del fatto che il darwinismo, proprio per questi motivi, abbia poi scosso i fondamenti stessi, diciamo, delle religioni bibliche, e abbia generato polemiche, resistenze che ancora oggi purtroppo dividono l'opinione pubblica, soprattutto dei non addetti ai lavori, però, perché abbiamo detto più volte ormai che invece gli scienziati sono completamente d'accordo sulla risultanza del darwinismo e al massimo possono differire su alcuni dettagli di applicazione. E allora dobbiamo lasciare Darwin ormai, e il modo più semplice e anche più giusto forse di lasciarlo è di permettere a lui di raccontare le ultime parole della sua autobiografia, di raccontarci come lui si vedeva. Ecco qua le sue parole, che dicono: ho abitudini assai metodiche e ciò è stato sempre molto utile al mio particolare tipo di lavoro. Inoltre, il non dovermi guadagnare il pane quotidiano mi ha sempre lasciato gran disponibilità di tempo. Perfino la salute malferma, che pur mi ha fatto perdere molti anni di attività, mi ha dato qualche vantaggio, proteggendomi dalle distrazioni della vita sociale e dei divertimenti. Il mio successo come uomo di scienza, qualunque esso sia stato, è dovuto, mi sembra, a diverse complesse qualità e condizioni intellettuali. Le più importanti sono state l'amore per la scienza, un'infinita pazienza nel riflettere lungamente su ogni argomento, gran diligenza nell'osservare e raccogliere dati di fatto e una certa dose di immaginazione e di buon senso. È davvero sorprendente che con doti così modeste io sia stato capace di influire in modo tanto notevole sulle opinioni degli scienziati su alcuni importanti problemi. Beh, forse non erano le doti di Darwin così modeste, ma era il suo carattere che era modesto, era lui che era modesto, perché in realtà il suo lavoro è stato un lavoro eccezionale. Questi libri che abbiamo insieme cercato di ripercorrere e che vi incito, naturalmente vi auguro di poter leggere, perché sono veramente dei capolavori non soltanto di letteratura, ma in realtà dello spirito umano. Ebbene, dicevo, è proprio stato attraverso questo duro lavoro che Darwin ha potuto cambiare le sorti della scienza e la nostra visione del mondo, ed è per questo che abbiamo deciso di celebrarlo, di celebrare il suo bicentenario e il 150enario della pubblicazione dell'Origine delle Specie attraverso queste conversazioni alle 8 della sera, che finiscono qui.
Alle 8 della sera. Buon compleanno, Darwin. Di Pier Giorgio Odifreddi. Everything changes. Regia Caterina Olivetti. A cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.